22.30, le news della notte di Popolare Network. La Lega presente al Remigration Summit, il raduno dell'estrema destra europea, oggi a Gallarate. All'evento che teorizza la deportazione di tutti gli stranieri nei paesi d'origine, anche i messaggi dei nuovi vice segretari della Lega, Roberto Vannacci e Silvia Sardone. A Milano due manifestazioni di protesta, in quella degli antagonisti, scontri con la polizia. A Gaza 153 morti da questa mattina, dopo l'avvio di una nuova offensiva israeliana nella striscia. Proseguono intanto i negoziati in Qatar, sul tavolo una tregua di 2 mesi. Verso l'enclave, affamata da più di 2 mesi, è in viaggio la carovana di parlamentari italiani di centrosinistra. Trasporta aiuti umanitari e sarà domani a Rafah. Ucraina, lunedì prossimo, la telefonata tra Trump e Putin. L'annuncio da parte del capo della Casa Bianca: dobbiamo fermare la guerra e discutere di commercio, ha detto. Jasmine Paolini ha vinto gli internazionali di tennis a Roma. Davanti a Mattarella ha battuto in 2 set la statunitense Coco Gauff. Domani giocherà la finale del doppio in coppia con Sara Errani e ci sarà anche la finale del singolo maschile con Sinner contro Alcaraz. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. C'era anche la Lega al Remigration Summit, il raduno dell'ultradestra europea che si è tenuto oggi a Gallarate in provincia di Varese. All'evento, che teorizza la deportazione di tutti gli stranieri nei paesi d'origine, sono arrivati i messaggi dei due nuovi vice segretari della Lega, cioè Roberto Vannacci e Silvia Sardone. Idee queste che il ministro dell'interno Piantedosi ha definito invece un legittimo contributo alla discussione. Il servizio del nostro inviato Alessandro Braga.
È un'onda nera quella che è atterrata a Gallarate, in provincia di Varese, a 2 passi dall'aeroporto internazionale di Malpensa. Se quantitativamente è stata meno rilevante del previsto, non erano pochi i posti vuoti nel teatro che ha visto la messa in scena sovranista e le presenze sicuramente qualcosa in meno dei 400 posti annunciati trionfalmente dagli organizzatori, qualitativamente è stata rilevante. Sul palco si è visto l'embrione di una classe dirigente futura a livello mondiale, giovane, dialetticamente capace, connotata da una base ideologica fortemente cementata attorno a quella che, da qui in avanti, sarà la parola chiave di quel mondo, remigrazione, che più prosaicamente si può tradurre in deportazione di massa. C'è da dire che nessuno dei protagonisti del summit ha nascosto l'obiettivo vero che ha in mente, fino all'ovazione finale sulle parole di Afonso Gonçalves, fondatore del movimento Reconquista. Il nostro non è un semplice convegno, ha detto, ma una visione. Noi abbiamo un sogno, si chiama remigrazione, per un'Europa che tra 10 anni sarà solo degli europei, senza immigrati. Una piattaforma politica chiara e di destra che più di destra non si può, su cui a livello italiano si è già buttato a capofitto Matteo Salvini. Ringraziata per il sostegno all'iniziativa, la Lega è sempre più profondamente dentro quell'onda nera mondiale. Lo hanno dimostrato i videomessaggi dei due neovice segretari del Carroccio, Vannacci e Sardone, accolti con applausi dalla platea. Lo ha dimostrato la presenza fisica in quel di Gallarate del capogruppo in consiglio regionale in Lombardia, Alessandro Corbetta. Ancora lo hanno dimostrato le parole del ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, per cui le parole sentite su quel palco non sono altro che legittimi contributi. La remigrazione, parole loro, deve diventare realtà. Speriamo di no.
A Milano si sono tenute 2 manifestazioni di protesta. In piazza San Babila c'è stato il presidio di partiti e sindacati. Luca Parena l'ha seguito per noi.
Milano non vi vuole, rimpatriate voi e il vostro odio. In piazza San Babila le bandiere sovrastavano qualche isolato cartello, bandiere della pace, della CGIL, dei partiti di centrosinistra e di sinistra, delle decine di associazioni democratiche che hanno partecipato alla manifestazione «Nessuno spazio per l'odio, Milano, città aperta». Un messaggio diretto a chi alla fine, il Remigration Summit è andato a farlo a 50 km da Milano, non in città, come aveva promesso. Sul palco si sono alternati la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, i leader di Alleanza Verdi Sinistra Fratoianni e Bonelli, il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Ognuno di loro ha scelto e letto un articolo della Costituzione, i principi, i valori della Carta, per non lasciare spazio ai professionisti della paura, a chi diffonde odio e razzismo, un odio che può tradursi in progetto politico, perché nella destra istituzionale c'è chi lo permette. A chi invoca la libertà di pensiero per parlare di deportazioni ed espulsioni, chi era in piazza oggi ha più volte contrapposto con diverse parafrasi una citazione di Sandro Pertini: tutte le idee vanno rispettate, il fascismo no, non è un'idea, è la morte di tutte le idee.
Alla manifestazione dei movimenti antagonisti ci sono stati scontri con le forze di polizia. Per noi c'era Roberto Maggioni.
Lo striscione nero con la scritta bianca Make Europe Antifa Again ha retto dall'inizio alla fine della manifestazione, resistendo alla manganellate, agli idranti e ai lacrimogeni. Il corteo militante della rete Antifa è partito alle 15.30 da Largo Cairoli, c'erano quasi tutti i centri sociali milanesi, e poi antifascisti dall'Austria, la patria di Martin Selner, l'ideologo della reimmigrazione, dalla Germania e dalla Francia. Durante il corteo si sono sentiti cori in tedesco e in francese, e poi cori antifascisti contro la polizia. 1.500 militanti che hanno cercato di raggiungere il Malpensa Express a Cadorna per provare ad andare a Busto Arsizio, dove nel pomeriggio era in corso un'altra manifestazione antifascista. Ci sono stati scontri in via Boccaccio, le prime file del corteo si sono bardate con caschi e giubbini neri, la polizia li ha respinti con una carica e poi con gli idranti. Il corteo si è ricompattato e si è diretto poi verso Palazzo delle Stelline, ufficio milanese della Commissione Europea. Anche qui è stato respinto, questa volta con un lancio di lacrimogeni. Non si segnalano vetrine rotte o scritte sui muri. Il corteo è rimasto sempre compatto e ha poi raggiunto il parcheggio della metropolitana di Pagano, dove si è sciolto cantando No Border, No Nation, Stop Remigration.
Ora la guerra a Gaza. Da questa mattina sono 153 le vittime dopo l'avvio di una nuova offensiva israeliana nella striscia. Un'operazione militare che, secondo il piano approvato dal governo di Tel Aviv all'inizio di maggio, ha come obiettivo lo sfollamento dei palestinesi e l'occupazione di Gaza da parte delle truppe. Proprio lì abbiamo raggiunto Eleonora Colpo di Emergency.
Noi sentiamo esplosioni, droni, aerei. In questi ultimi giorni, insomma, i rumori della guerra sono ovunque. Di notte si fa fatica a dormire, c'è sempre qualcosa che rompe il silenzio. La situazione comunque qui cambia di giorno in giorno. E noi dobbiamo essere pronti a tutto, anche a dover evacuare se le condizioni peggiorano. Oggi, a causa dei bombardamenti che ci sono stati durante la notte, molti dei nostri colleghi sono arrivati tardi in clinica. Infatti, prima di uscire hanno dovuto controllare se le strade fossero sicure. Nonostante tutto, sono venuti a lavorare. E quindi noi continuiamo a fornire cure di salute primaria alla popolazione, anche se è sempre più difficile. Sono ormai più di 2 mesi che non entrano aiuti umanitari, alcune categorie di farmaci stanno finendo e quindi riuscire a garantire assistenza sanitaria è ogni giorno più complicato. E poi non solo non possono più entrare aiuti umanitari, ma neanche cibo da 2 mesi. Io ero già stata qui a gennaio ed ora ho ritrovato molti colleghi dimagriti. Anche chi ha un lavoro e uno stipendio fisso, quindi fa fatica a trovare da mangiare.
Intanto a Doha, in Qatar, proseguono i negoziati. Sul tavolo ci sarebbe una tregua tra Israele e Hamas a Gaza di 2 mesi, che partirebbe subito dopo il rilascio di 10 ostaggi. Secondo la TV pubblica israeliana Khan, l'accordo potrebbe arrivare nelle prossime 24 ore. Serve un cessate il fuoco permanente, ha ribadito intanto il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, oggi a Baghdad, dove si è svolto il vertice dei paesi della Lega Araba. La riunione si è conclusa con la richiesta alla comunità internazionale di esercitare pressioni per mettere fine allo spargimento di sangue a Gaza e consentire la consegna di aiuti umanitari. Tra i leader europei presenti a Baghdad, il premier spagnolo Pedro Sanchez. Giulio Maria Piantadosi.
Non è un caso che Pedro Sanchez sia stato l'unico leader europeo invitato a partecipare alla conferenza della Lega Araba a Baghdad, un segnale della crescente sintonia della Spagna con le posizioni delle capitali mediorientali su Gaza. A Baghdad Sanchez ha ribadito la sua posizione contro la guerra a Gaza con toni particolarmente duri con la politica del governo israeliano. Il premier spagnolo ha annunciato che Madrid proporrà all'Assemblea delle Nazioni Unite di sollecitare un parere della Corte Internazionale di Giustizia sul blocco umanitario umanitario a Gaza, l'Europa non può restare indifferente di fronte alla catastrofe umanitaria in corso, ha detto Sanchez, con forza rispetto agli altri leader europei che mantengono una linea più prudente nei confronti di Tel Aviv. Pochi giorni fa Sanchez aveva chiamato Israele stato genocida, un'escalation politica e mediatica che ha avuto eco anche in ambito culturale. Durante la semifinale di Eurovision 2025 i commentatori spagnoli hanno ricordato le oltre 50.000 vittime civili a Gaza e la richiesta di televisione spagnola di aprire un dibattito sulla partecipazione di Israele al concorso. La reazione del festival è stata immediata, minacciando sanzioni punitive contro la televisione spagnola in caso si ripetano commenti contro Israele.
E anche il governo italiano si è espresso oggi a favore di Gaza in due diverse sedi. Dobbiamo dire al governo israeliano basta, la reazione c'è stata, arriviamo al cessate il fuoco, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Proprio perché siamo amici di Israele non possiamo restare indifferenti a quello che accade a Gaza, ha detto invece la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell'incontro con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Palazzo Chigi. Intanto sta per arrivare a Rafah la carovana di alcuni parlamentari italiani, operatori umanitari, giuristi internazionali che sta cercando di raggiungere la striscia per portare aiuti umanitari. L'accesso a Gaza sarà quasi sicuramente negato dalle autorità israeliane. Noi abbiamo raggiunto l'eurodeputata Cecilia Strada.
Siamo a Larish e domani mattina arriveremo a Rafah, quindi siamo qui questa sera, passiamo la notte per domani mattina all'alba dirigerci verso Rafah.
Una volta che sarete a Rafah, il problema lì sarà entrare nella striscia.
Noi cercheremo di entrare nella striscia, ma dubito che ce lo faranno fare. Cercheremo di spingere per l'apertura dei valichi. Saremo soprattutto a denunciare e a protestare questa vergogna di camion di aiuti bloccati da quasi 3 mesi, mentre a Gaza si muore di fame e si opera senza anestesia. Ecco, ci sono bambini che vengono operati senza anestesia, parti cesarei senza anestesia, come ci raccontavano ieri dei medici della striscia, e ci sono i camion di aiuti bloccati lì da quasi 3 mesi. È una vergogna internazionale.
Sarà una telefonata tra Trump e Putin a cercare di fermare la guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato nel pomeriggio che parlerà al telefono con Putin lunedì prossimo alle ore 16. Trump ha anche comunicato l'agenda dell'incontro, fermare il bagno di sangue, ha detto, e discutere di commercio. In precedenza il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto che gli Stati Uniti sono impegnati a porre fine in modo duraturo alla guerra tra Russia e Ucraina. Il capo della Casa Bianca Trump ha anche fatto sapere che parlerà con il leader ucraino Zelensky e poi insieme al presidente ucraino con alcuni membri della NATO. E domani ci sarà il secondo turno delle elezioni presidenziali rumene. Si contrapporranno l'ultranazionalista Gheorghe Simion e l'europeista Nicuș Ordan, sindaco di Bucarest. Sentiamo Marta Ottaviani.
La Romania è di fronte al secondo turno di elezioni presidenziali, direi chiave per il suo futuro. La buona notizia è che il risultato dovrebbe essere molto più combattuto del previsto. Molti sondaggi danno Gheorghe Simion testa a testa con Nicuș Ordan, candidato indipendente attuale sindaco di Bucarest, ma un sondaggio dice che Nicuș Ordan, seppure di poco, sarebbe in vantaggio. Il fattore chiave sarà l'affluenza. Più persone vanno a votare, più verosimilmente, non abbiamo ovviamente la certezza fino all'ultima scheda scrutinata, tutti i voti in più rispetto al primo turno teoricamente dovrebbero essere per il candidato Nicuș Ordan, quindi per il sindaco di Bucarest, riformista e filoeuropeo.
Oggi è la giornata internazionale contro l'omo, lesbo, bitransfobia, istituita dall'ONU, e Sergio Mattarella ha fatto diffondere una dichiarazione. Il cammino da percorrere contro le discriminazioni è ancora lungo, contrastare ogni forma di emarginazione è un dovere sancito dalla Costituzione, si legge in alcuni passaggi del messaggio del Presidente della Repubblica. Nelle scorse ore Arcigay ha presentato un rapporto in cui denuncia 110 crimini d'odio di cui ha avuto notizia nell'ultimo anno. L'eurodeputato Alessandro Zan è responsabile dei diritti del PD.
C'è una sorta di erosione che arriva da est, Orban in Ungheria è capofila e l'attacco ai diritti, in particolar modo a quelle delle minoranze, è strettamente connesso all'attacco alla democrazia liberale. Cambiano la Costituzione, vietano i Pride in Ungheria e la stessa cosa sta facendo Giorgia Meloni in Italia. Giorgia Meloni non si fa i selfie con Orban solo per una simpatia umana, ma soprattutto perché c'è un patto politico, quello di introdurre dei provvedimenti che limitano sempre di più gli spazi democratici, che limitano sempre di più le libertà personali, ed ecco il decreto sicurezza, l'attacco sistematico alle famiglie arcobaleno, con questi decreti deliranti, ideologici, che fortunatamente sono stati smontati dalla Cassazione, dove Salvini pretendeva che due genitori dello stesso sesso, che i figli avessero in documenti padre e madre, quando in realtà magari ci sono due madri o due padri, l'attacco alle persone trans con un approccio di patologizzazione dell'affermazione di genere. Siccome i diritti si tengono assieme, io taglio la sanità, attacco i diritti LGBTQI+, attacco il diritto allo sciopero, riduco gli spazi di libertà e alla fine la democrazia, per come l'abbiamo conosciuta finora, cambia.
Jasmine Paolini ha vinto gli internazionali di tennis d'Italia che si sono svolti a Roma. La tennista toscana ha battuto in due set la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-4, 6-2. Domani nella finale del singolo maschile ci sarà Jannik Sinner contro lo spagnolo Alcaraz. Nella finale del doppio femminile ci saranno ancora le italiane Jasmine Paolini e Sara Errani contro Veronika Kudermetova e Elise Mertens. Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 8:30. Un saluto da Alessandra Tomasi, grazie per l'ascolto.